Ieri, grazie a Dio, abbiamo fatto un viaggio nel tempo e siamo andati a vedere la testimonianza di Maria Maddalena che ha visto il Signore Gesù risorto. E vi ricorderete come il brano principale nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, però lo ricordavate? Però non è l'unico testo che ci parla ovviamente della risurrezione di Gesù. Tutti i Vangeli ci danno un punto di vista soggettivo e quindi anche diverso dell'autore che ha scritto riguardo alla risurrezione di Gesù. Giovanni 20 è il brano in cui in maniera particolare è protagonista Maria Maddalena alla risurrezione. E oggi, continuando a leggere dal versetto 11, vedremo altri protagonisti, ma in maniera particolare soffermeremo la nostra attenzione su Tommaso. Però continueremo ad incrociare i testi e quindi continueremo a vedere anche Matteo, capitolo 28, Marco, capitolo 16 e Luca, capitolo 24. La risurrezione di Cristo certamente è il tema centrale di tutta la Bibbia e del cristianesimo. Al punto che, come abbiamo sentito in 1 Corinzi 15, se Cristo non fosse risuscitato dai morti, sarebbe inutile la nostra fiducia, la nostra fede in Lui. I nostri peccati non potrebbero essere perdonati. L'opera di salvezza di Cristo non sarebbe davvero stata accettata dal Padre in cielo se non avesse risuscitato dai morti. Ma questo fatto che Gesù è risorto dai morti, oltre ad essere un resoconto storico davvero affidabile attraverso i Vangeli, è ancora più affidabile se ci rendiamo conto che nessuno dei discepoli, come già abbiamo visto anche Maria Maddalena, nessuno si aspettava questo. Voglio dire, non è che dopo, a posteriori, i discepoli sono seduti a tavolino, perché questa era l'idea delle autorità religiose, giudee, che volevano nascondere la risurrezione di Cristo, non si sono seduti a tavolino dopo aver trafugato il corpo e hanno detto: vediamo un po' cosa scrivere per passare ai posteri che Gesù è risorto. Nessuno di loro si aspettava che risuscitasse e quando poi hanno testimoniato questo, non hanno nascosto il fatto che nessuno di loro si aspettava che Gesù risuscitasse dai morti. Anzi, nel testo che leggiamo questa mattina, Vangelo di Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19, leggiamo questo. Era sempre domenica, la mattina era successo tutto quello che abbiamo visto ieri, cioè Gesù che appare a Maria Maddalena, poi appare anche alle altre donne, e le donne vanno a dire agli apostoli riuniti che hanno visto Gesù. Ora la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, la domenica, perché la settimana ebraica finiva il sabato, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate, cioè le porte chiuse, per paura dei giudei. Capite come stavano messi i discepoli, che non si aspettavano mai che il loro Messia, il loro Maestro, dopo la morte sulla croce, poteva risuscitare. Nonostante l'avesse detto e profetizzato, nel testo troviamo che sono terrorizzati, spaventati che anche loro possano fare la stessa fine e non riescono a capire quello che sta succedendo. Le donne in Luca 24, 9 e 11 ci dice che sono andate a riferire loro, che hanno visto Gesù risorto e gli hanno creduto? No, in Luca 24, 9, 11 dice: Quelle parole sembravano loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Poi vediamo sempre dagli altri Vangeli e anche dal resoconto che fa Paolo in Prima Corinzi che Pietro deve essere uscito da casa dopo che le donne gli hanno riferito che hanno visto Gesù risorto. Sapete com'era il carattere di Pietro? Sempre irruento, impulsivo. Deve essere uscito di casa per vedere se trovava pure lui Gesù. Ed in effetti lo ha incontrato. Non c'è un resoconto specifico dei Vangeli, ma sappiamo che Pietro è stato incontrato da Gesù. E quindi anche Pietro poi è tornato a casa, dove erano rinchiusi i discepoli per paura dei giudei. Sapete, da Matteo 28, versetto da 11 a 15, sappiamo che le autorità religiose avevano detto che non si doveva spargere, diffondere questa voce che Gesù era risorto. Avevano corrotto le guardie e le avevano corrotte dicendo loro: riferite che sono venuti i discepoli e hanno portato via il corpo. E quindi i discepoli avevano tutti contro. Il loro maestro era morto, avevano paura di fare la stessa fine, avevano i capi religiosi e le guardie contro. Solo Pietro forse ha avuto il coraggio di andare fuori a cercare Gesù. E poi, rientrato in casa, succede ancora un'altra cosa. In Luca 24 leggiamo anche la storia di due discepoli che avevano lasciato Gerusalemme per tornare al loro villaggio di Emmaus. Vi ricorderete che questi due discepoli, lungo la strada, incontrarono anche loro Gesù risorto e che non lo riconobbero all'inizio e fecero tutta la strada con lui. E nel loro cuore, quando Gesù gli spiegava che erano avvenute tutte le cose che erano state profetizzate riguardo al Messia sofferente, nel loro cuore si accendeva un ardore, un fuoco, ma ancora non avevano capito che stavano con Gesù risorto. Solo quando arrivarono nella loro casa, invitarono Gesù, che non avevano ancora riconosciuto, a mangiare con loro, e Gesù spezzò il pane. Allora dice il testo che lo riconobbe. E poi andò via Gesù. E allora cosa fecero questi due discepoli? Lasciarono di nuovo la loro casa, nel loro villaggio di Emmaus, e tornarono a Gerusalemme, perché volevano incontrare tutti gli altri apostoli. E volevano riferire loro che avevano visto Gesù risorto. Lo sappiamo da Luca 24, versetto 33, lo leggo. Tornarono a Gerusalemme, questi due, trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro. Ora, tra parentesi, gli undici è un titolo per dire gli apostoli tranne Giuda, che si era impiccato. In realtà poi sappiamo meglio da Giovanni che non c'era Tommaso, però così come gli apostoli erano identificati con i 12, in questo caso prima che sia sostituito Giuda vengono identificati come gli 11. Ma non è che Luca non sa contare, non sa che erano 10, è un titolo che identifica gli apostoli riuniti. E tra di loro dicevano: il Signore è veramente risorto. Quindi questi due discepoli di Emmaus tornano, trovano riuniti gli undici, ma poi vedremo meglio che non c'è Tommaso. Trovano riuniti anche gli altri e tra di loro stanno dicendo: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Ecco perché vi ho detto prima, quando le donne sono arrivate a dire abbiamo visto Gesù risorto, sicuramente Simone è uscito. E ha trovato anche lui, ha incontrato anche lui Gesù risorto ed è tornato in casa. E adesso stanno lì che discutono di questo e a questi 11, tranne Tommaso, e agli altri e alle donne, si aggiungono i due, gli Emmaus. Essi pure, versetto 35, raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Come mai non c'era Tommaso? Il testo non ce lo dice. Vedremo meglio però dopo da come lui reagirà a quello che gli diranno gli apostoli, che forse Tommaso fra tutti quanti era quello più scoraggiato di tutti. Forse era tornato alla sua vita di prima, forse la morte del suo Messia, che non si aspettava, anche gli altri non se l'aspettavano, però nel suo cuore deve aver rotto qualcosa in maniera particolare. Ed era scoraggiato, ed era deluso, ed era triste. E quando sono così riuniti, tutti quanti insieme, cosa succede? Versetto 19, continuiamo la lettura di Giovanni. Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro che cosa? Bellissimo. Disse loro: pace a voi. Perché Gesù glielo disse? Perché non avevano pace, perché erano terrorizzati da quello che stava succedendo. Questo non è un modo di dire: ok, allora ogni volta che ci incontriamo noi ci diciamo pace. Non è questo quello che dice il testo. Gesù disse: pace a voi, perché loro non avevano pace. Loro non avevano ancora capito che Gesù era risorto, non avevano ancora creduto, nemmeno la testimonianza delle donne, che Gesù era risorto. Erano spaventati, non avevano il coraggio nemmeno di credere che era risorto, figuriamoci di andarlo a dire ad altri. Luca 24, 41, 43 ci dice che addirittura avevano un cuore così agitato e così spaventato, senza pace, che quando videro Gesù pensarono che fosse un fantasma. Cioè si spaventarono ancora di più. Non furono come Maddalena, pronti ad abbracciarlo. Pensavano che fosse un fantasma. E Gesù stesso, Luca 24, 41, per convincerli che non era un fantasma, gli disse: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito e glielo prese e mangiò con loro. Gesù gli disse: pace a voi, perché loro avevano bisogno di avere pace nel cuore, per rassicurarle, per confermare che il suo piano di salvezza era compiuto. E forse anche per te stamattina c'è bisogno di sentire da parte del Signore: puoi avere pace, puoi avere pace con Dio, puoi fare pace con Dio se ancora non hai confessato i tuoi peccati, perché Gesù ha compiuto una salvezza perfetta. E così ancora in Giovanni 20 dice: detto questo, pace a voi, mostrò loro le sue mani. Cosa aveva sulle mani? Erano sporche? Non erano sporche. Dice: ecco, ho mangiato, non mi sono lavato le mani. C'erano i segni dei chiodi. Così come poi mostrò il costato. C'era il segno della lancia che aveva bucato il polmone. Era il suo corpo, ma risuscitato. Mostrò le mani, mostrò il costato. Perché? Perché non era un fantasma, era Gesù. Era Gesù risorto. E i discepoli, veduto il Signore, si rallegrarono. E allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E questo è quello che Gesù ancora vuole dire a te e a me oggi. Vuole primo donarci la sua pace, cioè ci vuole far capire che per mezzo del suo sacrificio sulla croce e della sua resurrezione tutti noi possiamo avere pace con Dio. Attraverso la fede in Cristo tutti noi possiamo avere perdonati i peccati, pace con Dio, e poi possiamo andare a dirla agli altri. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi, con un'anima che è davvero in pace, perché confida in un Salvatore che ha sconfitto la morte, in un Salvatore che ha pagato per i nostri peccati, ma che è risorto per dimostrare la sua giustizia e dare a noi la sua giustizia, noi che non ce l'abbiamo, noi non potremmo mai raggiungerla. Come scrive l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, dice: lui che era giusto è morto per noi che siamo ingiusti. E attraverso la fede in lui possiamo ricevere una giustizia che non è la nostra, ma è la sua. E solo così potremmo entrare alla presenza di un Dio tre volte santo, non con la giustizia mia, ma con la giustizia di Gesù. Detto questo, versetto 22. Gesù fa qualcosa di particolare. Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Era un simbolo di quello che sarebbe successo dopo. In questo momento non sta ancora succedendo che i discepoli, gli apostoli, riceveranno lo Spirito Santo. Succederà in Atti, al capitolo 1, versetto 8 e successivi. Alla Pentecoste riceveranno potenza dall'alto per essere testimoni di Gesù. Non soltanto a Gerusalemme, non soltanto nella Giudea, non soltanto nella Galilea, ma fino, dice il testo, all'estremità della terra. Però Gesù gli sta anticipando quello che succederà e lo simboleggia con questo soffio. E gli dice ancora un'altra cosa importante che loro potranno fare nel nome di Gesù. Dice: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. E a chi li riterrete saranno ritenuti. Questo versetto è stato molto frainteso dalla storia della Chiesa. Gesù non sta dicendo a Pietro o agli altri apostoli che loro potranno perdonare i peccati. Nella Bibbia sappiamo molto bene che solo Dio può perdonare i peccati. In Marco 2, 10, quando Gesù entra in una casa e guarisce un paralitico, ricordate, lo tirano giù con le corde. Prima di guarirlo, Gesù cosa gli dice? I tuoi peccati sono perdonati. E subito i capi religiosi cosa iniziano a dire? Ecco, ha bestemmiato! Solo Dio può perdonare i peccati. Perché la scrittura insegna questo, che solo Dio può perdonare i peccati. Ma ora sta dicendo una cosa, non gli sta dando un'autorità nuova, ma gli sta dando un compito. Il compito è quello di dire: attraverso Gesù tutti i nostri peccati possono essere perdonati. Voi sarete i miei testimoni e dovete andare nel mondo a dire questo. E voi avete il giusto discernimento spirituale per dire a una persona che ha creduto: vai tranquillo, stai in pace con Dio, perché attraverso il sacrificio di Gesù e la sua risurrezione i tuoi peccati sono stati perdonati. Non siamo noi che perdoniamo, è Dio che perdona. Noi annunciamo, noi riveliamo quello che Dio ha già rivelato a noi. Noi condividiamo quello che Dio ha già fatto con noi, che ci ha perdonato i peccati per mezzo della fede in Gesù. E così ugualmente possiamo dire a chi rimane incredulo: attenzione, se credi che questo non è il percorso che Dio ha deciso per il perdono dei peccati, se cerchi il perdono dei peccati attraverso un altro modo, tu sei ancora sotto l'ira di Dio. Perché non è attraverso la fede che stai credendo che ricevi il perdono dei peccati. Forse pensi che devi meritarlo con le tue opere. Forse pensi che anche le altre religioni e gli altri intermediari religiosi possano farti meritare il perdono dei peccati. Non è quella la strada. L'unica via è Gesù Cristo. L'unico che è morto sulla croce e che è risuscitato dai morti per il perdono dei peccati è il Signore Gesù Cristo. E così alle persone che rimangono incredule, noi possiamo semplicemente dire: sei ancora sotto il giudizio di Dio. Perché è quello che dice la Bibbia. Chi crede in me ha vita eterna, ha detto Gesù, ma chi non crede rimane sotto l'ira di Dio. I tuoi peccati sono ancora conservati su di te. Cioè, nel senso, devi ancora rispondere tu. Perché? Perché non ti stai identificando con Gesù, che l'ha pagato al posto tuo. E se non accetti questo dono, dovrai risponderne tu. Perciò, alla luce delle scritture, possiamo comprendere che Gesù adesso li sta incoraggiando. Gli sta dicendo quello che succederà, e lo vediamo infatti nei libri dopo i Vangeli. Che succederà esattamente questo. Gli apostoli riceveranno potenza per andare a predicare il perdono dei peccati nel nome di Gesù. A Pietro sarà dato un compito importante, che è quello di annunciare per primo il Vangelo, la Pentecoste ai giudei, per primo ai samaritani più tardi, per primo ai pagani più tardi. Anche questo Gesù gli aveva detto, che a lui sarebbero state date le chiavi del regno dei cieli. Quello significa. Ma alla luce delle scritture comprendiamo che solo nel nome del Signore Gesù i miei peccati, i tuoi peccati possono essere perdonati. Ora, in mezzo a tutto questo, chi è che non c'era? Chi è che mancava? Tommaso. Tommaso è un personaggio particolare nelle scritture, che secondo me è vicino a molti di noi, nel senso che tutti noi assomigliamo un po' a Tommaso. Tommaso era un discepolo di Cristo, aveva creduto a Gesù come Messia, amava Gesù, ma di fronte alla sua morte sulla croce, oltre alla paura, comune a tutti quanti i discepoli, di fare la stessa fine, aveva un cuore rotto, deluso, spezzato, triste, si era rinchiuso in se stesso, si era allontanato da tutti. Perché? Penso perché Tommaso aveva proprio un carattere abbastanza pessimista, diremmo oggi. Quando gli altri discepoli, versetto 25, andarono da lui e gli dissero: abbiamo visto il Signore? Cosa risponde Tommaso? Versetto 25, la seconda parte dice: se non vedo nelle sue mani. Perché si lega gli apostoli, hanno detto questo: abbiamo visto Gesù, ci ha fatto vedere le mani, ci ha fatto vedere il costato. Se non vedo nelle sue mani, con i miei occhi, il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, doveva non solo vedere, doveva pure mettere il dito. Se non metto la mia mano nel costato, io non crederò. In effetti, Tommaso aveva un carattere un po' pessimista che gli faceva vedere sempre il lato negativo delle cose. Voglio leggervi soltanto due episodi che troviamo sempre nel Vangelo di Giovanni, dove Tommaso è protagonista, perché in realtà di lui non si sa moltissimo nei Vangeli. Sapete che c'era stato Lazzaro che era morto. Le sorelle Marta e Maria avevano avvisato Gesù che doveva andare perché era malato. Gesù però aveva tardato ed era morto. Maria e Marta abitavano a Betania, nella zona della Giudea. Gesù, con i discepoli, non stava più lì, aveva lasciato la Giudea per andare in Galilea. E quando avevano lasciato la Giudea, avevano provato a lapidare Gesù. E così, quando arriva questa comunicazione da Marta e Maria, che Lazzaro è molto malato, presto Gesù, vieni che forse tu lo puoi guarire. Gesù in realtà non scende subito, vorrà dimostrare che lui poteva anche risuscitare Lazzaro per quello che farà, che lui è il Signore della vita, lui è la risurrezione e la vita. Inizia a dire ai suoi discepoli Gesù che dovevano andare da Lazzaro. E i discepoli gli dicono, Giovanni 11, maestro, ma proprio adesso i giudei cercano di lapidarti e tu vuoi tornare là? E Gesù conferma, conferma, sì, dobbiamo tornare da Lazzaro. E sapete come reagisce Tommaso? Ma andiamo a morire anche noi! Andiamo anche noi per morire con lui! Questa non è un'espressione di coraggio, questa è un'espressione di polemica, di critica. Di uno che vede tutto nero, che reagisce con una battuta, ma Ma perché in realtà dentro il suo cuore, più che coraggio, c'è paura di quello che sarà il futuro. Certo, Tommaso ha dimostrato devozione per Gesù perché è andato, non è che è rimasto in Galilea. Ma questo episodio ci fa capire che tipo di carattere aveva. E anche più avanti, Giovanni 14, versetto 2, Gesù sta dicendo ai suoi, in tutti i modi possibili, di avere fiducia in lui. Come avete fiducia nel Padre, abbiate fiducia in me. E poi sta dicendo, vi lascerò, ma non vi lascerò soli, no? Manderò un altro come me. E poi gli dice, sto andando dal Padre per prepararti un luogo. Cioè, vi sta confortando in tutti i modi possibili e immaginabili. Giovanni 14, 3, quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove vado, sapete la via. E sapete che risponde Tommaso? Signore, ma non sappiamo dove vai, ma come possiamo sapere la via? Questa pessimismo cosmico, questi dubbi sul futuro, questa incomprensione del domani, sapete, bloccano anche noi. Così come bloccavano Tommaso. E ci fanno reagire anche a noi così, con la polemica, con le battute, con un cuore forse timoroso o indurito. Ed ecco che Gesù però va incontro anche a persone che dubitano, come qui Tommaso stava dubitando, anche a discepoli spaventati, intimoriti, che si chiudono in se stessi, come stava facendo Tommaso. Devo dire che lo fa cuocere un po' nel suo brodo, come diremmo oggi, perché Gesù non si presenta subito dopo anche a Tommaso. Il testo al versetto 26 di Giovanni 20 ci dice 8 giorni dopo, cioè all'ottavo giorno rispetto a quando erano incontrati la domenica in casa i discepoli, quindi stiamo parlando della domenica dopo, sempre pensando che la domenica stessa vale come giorno. La domenica dopo, oggi diremmo una settimana dopo, Gesù ha lasciato che Tommaso ancora forse si confrontasse con gli apostoli, si confrontasse con i discepoli di Emmaus, si confrontasse con le donne, che ancora riflettesse sulle testimonianze di chi l'aveva visto risorto. E perciò 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, una riunione di chiesa. E Tommaso, questa volta, era con loro. E Gesù venne e entrò con le porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e gli disse di nuovo, pace a voi. E poi andò diritto. Da chi? Da Tommaso. E gli disse, porgi qua il dito. Guarda le mie mani. Porgi la mano. Mettila nel mio costato. Questo corpo di Gesù era davvero incredibile. Poteva passare attraverso le porte, eppure conservava su di sé i segni della crocifissione. Poteva mangiare, poteva bere, eppure poteva sparire da un momento all'altro. Abbiamo visto ieri che in effetti il corpo risorto di Gesù non era come un corpo terrestre, cioè come il nostro limitato, ma la Bibbia lo definisce un corpo celeste. Perché? Perché non muore più. Ed è quello che tutti i credenti riceveranno alla risurrezione. E ora, per Tommaso, non c'era più alcun dubbio. Ma attenzione, Gesù deve aggiungere ancora un'altra cosa. Hai visto? Sì. Hai toccato? Sì. E cosa aggiunge? E non essere incredulo. Perché non sono le cose che vedi, le cose che tocchi, che contribuiscono alla tua fede. Non essere incredulo, ma sii credente. Sapete, molti quando parliamo della risurrezione di Gesù ci dicono: ma se lo vedessi anche io oggi Gesù risorto, allora crederei. Non è così. Gesù ha dovuto aggiungere a Tommaso che lo aveva visto, che lo aveva toccato, non continuare ad essere incredulo, ma credendo. Forse vi ricorderete anche della storia che Gesù raccontò del ricco e del povero Lazzaro quando erano nell'Hades. E il ricco, tutti e due morti nell'Hades, era in un luogo di tormento, questo Gesù raccontava, mentre il povero Lazzaro era in braccio ad Abramo, nella pace di Dio. E il ricco da lontano, perché tra di loro c'era un baratro che non poteva essere superato, quindi chi stava con Dio rimaneva con Dio, chi stava separato da Dio nel dolore rimaneva separato da Dio. E il ricco disse: ti prego, padre Abramo, che tu mandi Lazzaro, che lui conosceva, che aveva visto fuori la sua porta a mendicare, ti prego che mandi Lazzaro a casa di mio padre, perché io ho cinque fratelli, affinché lui possa attestare queste cose e si ravvedano e non vengono in questo luogo di tormento dove sono finito anche io. E Abramo gli disse: ma hanno già Mosè, hanno già i profeti, cioè hanno già la parola di Dio che dice queste cose. Ascoltino quelli. E Enrico insistette e disse: no, padre Abramo, se qualcuno dei morti va da loro, allora si ravvederanno. E Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Capite? Gesù, quando è risorto, non è apparso alle autorità religiose che lo avevano crocifisso, perché non si erano ravvedute nemmeno quando aveva fatto i miracoli, perché non gli stava bene quello che Gesù diceva loro. E cioè che erano dei peccatori, avevano bisogno del perdono di Dio. Loro si sentivano bravi, loro erano i religiosi della società, erano i bravi e i buoni. E invece anche loro, diceva Gesù, avevano bisogno del dottore, perché erano malati, ma non lo vedevano, non lo credevano. E ancora oggi Dio vuole che noi riponiamo la nostra fiducia per essere salvati nella parola di Dio, non in altro. E poi vedete cosa aggiunge ancora al versetto 29, qualcosa che appunto riguarda anche me e te oggi. Gesù gli disse a Tommaso: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto, ma beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E questi, cari amici, cari fratelli, cari sorelle, riguarda tutti noi oggi. Da quando Gesù è tornato in cielo, a Pentecoste, gli uomini, le donne possono essere beati perché ricevono il perdono dei peccati attraverso la fede in Cristo Gesù, morto per i peccati è risorto per la nostra giustificazione. In nient'altro, questa è la strada che Dio ha stabilito. Nessun altro è morto per noi, nessun altro è risuscitato per noi. E la Pasqua testimonia questa risurrezione. E la Pasquetta che oggi festeggiamo, in realtà è qualcosa che è successo già ieri, quando l'angelo è apparso e ha detto: Gesù è risorto. Tradizionalmente la festeggiamo in 2 giorni separati, ma tutto è successo la domenica di Pasqua. E la Pasquetta è, se vogliamo, la sintesi del mandato che Gesù dà ai discepoli. Lo dà attraverso gli angeli all'inizio, ma poi lo dà anche direttamente a lui: andate a predicare a ogni creatura che Gesù è risorto. Abbiamo un Signore risorto, un Signore da amare, un Signore in cui credere. Possiamo sperimentare la sua presenza.
Ogni giorno.
Perché? Perché Gesù ha detto: vi mando un altro come me, lo Spirito Santo, che vi guiderà in tutta la verità. E questo Spirito Santo non si riceve attraverso un sacramento particolare, si riceve quando hai creduto a Gesù. Lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 13. E attraverso questo Spirito Santo Dio ha sparso in noi il suo amore per renderci capace di amare come Egli ama, di parlare al nostro prossimo come egli avrebbe parlato, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri difetti, ma non più chiusi in noi stessi, non più impauriti come erano i discepoli, con una vita trasformata che testimonia che Gesù è risorto e che vive in noi. Da quando Gesù ha lasciato i suoi discepoli e quindi non può essere più visto, non può essere più toccato. Nel Nuovo Testamento si parla della Chiesa come la manifestazione visibile di Gesù. Gesù è il capo, nessun altro uomo è il capo della Chiesa, e la Chiesa è il corpo. Perciò, se non possiamo fisicamente vedere il capo di Gesù, possiamo però vedere la sua presenza attraverso il corpo, che è la Chiesa, attraverso i credenti. E io prego che coloro che oggi non possono vedere Gesù risorto, come non l'ho visto io, possano però vederlo nelle vite dei suoi fratelli spirituali, delle sue sorelle spirituali. Perché? Perché osservano una vita trasformata. Una vita che a un certo punto non aveva Cristo, ma poi ha ricevuto Cristo. Un cuore che forse prima era come quello di Tommaso. Dubbioso, timoroso, pessimista e guardava sempre il lato negativo delle cose, ma che poi invece diventa un cuore ottimista, fiducioso, che è capace non più di avere paura, perché la paura ce l'abbiamo ancora tutti, ma di non esserne bloccato e di affrontare la vita perché l'affronta insieme al suo Signore e al suo Salvatore, che è Gesù. Vogliamo fermarci in preghiera e chiedere che il Signore ci dia questo cuore nuovo. Signore, ti ringraziamo per l'esempio di Tommaso oggi, per la tua bontà, la tua misericordia verso di lui oggi, che ci ha insegnato ancora, che ci hai trasmesso mediante la tua parola. Ti ringraziamo che in lui è iniziata un'opera buona. L'hai anche completata quando poi l'ha portato su nel tuo regno. Ti chiediamo che oggi, a distanza di millenni, la tua grazia, il tuo amore possa agire ancora nelle nostre vite, nel nostro cuore. Aiutaci ad avere fiducia in te e chiedici di avere la certezza che l'opera buona che tu hai cominciato in noi tu la porterai a compimento fino al giorno in cui ritornerai. Amen.
Amen.